parle tout bas, je vois la vie en rose.
E allora, anche Mille Storie rompe il ghiaccio ed entra nel secondo mese dell'anno. Gennaio, tutto sommato, non mi sembra andato male. Buongiorno dal gerundio del mattino, vale dire Stefano Ferrando, però non sono solo, per fortuna. Buongiorno a Tania Ciriaco, che è al centralino 0848 030808, oppure per i vostri messaggi 076 321 11 13. Buongiorno anche a Fabio Bosia in regia. Febbraio, oggi 3 febbraio, San Biagio, San Biase, il Benedis, la gola, il naso, sapete tutto? Hai messo via la fetta di panettone? Eh no, ci vuole la fetta di panettone tagliata a Natale, che poi viene benedetta quest'oggi, tutta la storia che sicuramente ben conoscete. A me invece febbraio fa venire in mente qualche cos'altro. Adesso non dovete immaginare o pensare qualche cosa di particolarmente aulico, mi conoscete. A me febbraio, non so perché, fa venire in mente sempre questa cosa qua.
Ho fatto tutto febbraio a letto con la febbre, non che mi lamenti, che è giusto a febbraio avere la febbre. Lo dice l'etimologia, febbraio, febbre.
Peccato che a marzo non sia marcito.
Allora, adesso ridete, è una battuta, una delle centinaia di battute sulla panchina di Ale Franz, però in questa battuta un filo di verità c'è, anzi anche qualche cosa in più. Fabio, posso fare il giro largo come al solito? Ho tempo? Sono 11.06, c'è tutto il tempo. Allora, dobbiamo andare al primo calendario romano, quello di Romolo, che conta solo 10 mesi. Inizia a marzo e finisce a dicembre. E poi direte voi, e poi ci sono una sessantina di giorni di niente, o meglio di freddo, di buio, di nulla, quei giorni dove stai rinchiuso in casa e ti intristisci anche un po'. Ti intristisci a patto di non avere un buon libro, una compagnia all'altezza delle aspettative, una dispensa bella ricca con tante cose buone, oppure una radio che ti accompagni in ogni momento della giornata, metti Rete 1, oppure una PlayStation, insomma scegliete voi. Comunque siamo ai tempi di Romolo, quindi Rete 1 non c'è ancora. Da Romolo si passa a Numa Pompilio, si fa in fretta, anche perché Numa Pompilio è il secondo re di Roma. Tranquilli, mi fermo qui con l'elenco, ci fermiamo qui. Perché? Perché Numa Pompilio, di quel vuoto, di quei 60 giorni, ha un po' paura. Allora decide di riempire quel vuoto in qualche maniera, o meglio, di dividere quei giorni in due mesi nuovi. Il primo lo dedica a Giano Bifronte, ed infatti è un mese che guarda al recente passato, ma anche e soprattutto al futuro. Magari vi ricordate che ne abbiamo parlato proprio un mesetto fa, ad inizio anno. Per chi se lo fosse perso, Play RSI, Mille Storie, 7 gennaio, perché Mille Storie, visto che stiamo parlando di cultura popolare, Mille Storie è un po' come il maiale, non si butta mai nulla e poi viene sempre, torna spesso, qualcosa di utile c'è sempre. Questo è il primo mese, che però è mai alle spalle. Il secondo nuovo mese è dedicato ad un'altra divinità, Februa, divinità della purificazione. È lei che purifica i mali dell'inverno. E come vengono superati questi malanni? Esattamente, proprio con la febbre. Quindi vedete che anche una semplice battuta a volte può nascondere la prima di Mille Storie. I'm alone, but I feel alright in the summertime and the fall. In the spring, when the house is dark, doesn't bother me at all. I know, it's in the light, the shadows start to move. There's a hurt in the winter time, makes it hard. There's a
much that you can do.
Io e Fabio siamo di parte, adoriamo letteralmente Norah Jones, Wintertime, la solitudine raccontata da Norah Jones, la solitudine che si modula in questo suo brano a seconda delle stagioni. In sostanza cosa racconta, cosa canta? In estate va, in primavera va ancora, ma in inverno tutto diventa più difficile. Eppure c'è chi cerca la solitudine per inseguire il proprio sogno, proprio in inverno. Eh sì, mancano pochi giorni, poche ore, anzi addirittura sto per iniziare a parlare dei Giochi Olimpici, qui a due passi da noi, vicini ma per qualcuno irraggiungibili, vuoi per il tempo a disposizione, vuoi anche per il prezzo, magari dei biglietti. Giochi che stanno per diventare realtà per gli atleti che li hanno innanzitutto sognati, li hanno preparati, che ancora adesso, proprio queste ore, magari stanno sperando di raggiungerli. Perché queste due settimane, per qualcuno pochi secondi, il tempo giusto magari di un giro di pista o di una discesa, sono realtà solo quando sei davvero al cancelletto di partenza. Noi che siamo dei poveri mortali, Fabio, io ti guardo, tu sei come me, assolutamente, possiamo solo provare ad immaginare cosa significhi, e fidatevi, nonostante lo sforzo non ci arriveremo mai nemmeno vicini. E questo lo dico soprattutto ad uso e consumo per coloro che magari comodamente seduti sulla poltrona dispensano giudizi, si dicono basiti davanti a un esercizio che è andato storto, oppure magari una traiettoria che è un po' più larga del dovuto, oppure un passaggio di pochi metri impreciso. Noi non possiamo nemmeno immaginare cosa ci sia dietro a tutto questo. Oggi è il 3 febbraio, abbiamo ricordato anche noi di San Biagio, però dovete sapere che nel 1972 oggi si aprono i Giochi Olimpici di Sapporo. E sono importantissimi per tante ragioni. Sono i primi invernali in Asia e l'emozione e l'attesa non possono che essere alle stelle. Quell'edizione, fra l'altro, si rivelerà memorabile per diversi motivi. Il primo, ancora prima che il sacro fuoco venga acceso in Giappone. E ci riguarda perché la Swiss Air organizza un volo speciale con atleti, tecnici e giornalisti, e quella sarà la prima volta, con scalo a Mosca, sarà la prima volta che la compagnia di bandiera volerà sulle terre siberiane. Pensate, fino a quel momento non c'era mai stato nessun volo della Swiss Air, tant'è che ogni passeggero di quel volo riceverà un diploma rilasciato proprio per l'occasione. E su quel volo ci sono gli eroi di tanti ragazzini svizzeri, due su tutti, due che sono avversari, Roland Colombin e Bernard Russi. ci sarebbe anche Marie-Thérèse Nadig, che tra l'altro diventerà la più giovane campionessa olimpica coi suoi 18 anni. Ma quella è un'altra storia che magari nelle prossime settimane torneremo a raccontare. E che questa mattina i rari, a proposito delle medaglie della Nadig, hanno sfiorato. Roland e Bernard sono così diversi. E la cosa rende la loro rivalità ancora più avvincente. Insomma, pensate nella storia svizzera a Kübler e Koblet, oppure rimanendo al ciclismo, chissà perché mi sono venuti in mente due esempi ciclistici: Bartali e Coppi, Borg McEnroe per il tennis, Federer e Nadal, Ali Fraser nel pugilato, oppure in tempi recenti Messi, Cristiano Ronaldo, oppure torniamo indietro nei tempi, Alessandro Magno e Dario, oppure Leonardo e Michelangelo, o Mallorca e Maiol. Su questo magari ci torniamo anche, però allora stiamo volando verso il Giappone e la strada è lunghissima per gli atleti della nazionale. Spesso gli atleti della nazionale si allenano insieme, però poi c'è anche il momento in cui ognuno rimane solo ed è quel momento in cui il lavoro si completa, si perfeziona. Bernard Russi è in quei momenti che trova la sua strada, trova il modo per diventare più forte, o perlomeno per sentirsi più forte. Lui che cosa ha fatto? Ha osservato i suoi compagni in allenamento, si impegnano alla morte esattamente come fa lui, eseguono ogni esercizio con grande determinazione, con altissima concentrazione. Quindi lui si chiede: come posso fare la differenza se tutti stiamo facendo le stesse cose? Durante uno di quei momenti in solitudine lo capisce. Da quel momento, se l'allenatore, per esempio, ordinerà: fai 100 addominali. Fabio è sbarellato sui 100 addominali. A quanti arrivi te? Io 10 forse. Ecco, 100 figure. Ecco, lui, gli altri ne fanno 100? Lui ne farà 101. 10 giri di pista? Lui ne farà uno in più. Insomma, ogni esercizio per lui si concluderà con un più uno. Ecco dove cerca la forza per fare la differenza, la capacità di andare oltre rispetto agli avversari. Anche a Roland Colombin fu funambolico, istrionico e fortissimo. E così sarà sul monte Eniwa, la montagna felice, letteralmente così si chiama questa montagna. Nella solitudine della sua discesa trasformerà lui la neve, il ghiaccio in oro. Riuscirà a tenere infatti la posizione quei pochi istanti più nonostante il mal di gambe per fare la differenza, soffrirà quel poco in più rispetto agli altri e grazie a questo sarà campione olimpico di discesa libera. A dire il vero ci sarebbe anche un altro piccolo segreto che Bernard Russi rivelerà più tardi. La sua capacità di soffrire, la sua capacità di resistere al dolore è qualcosa che ha allenato in maniera originale, ancora di più. Diciamo originale per non dire altro. Lui in sostanza ha due denti del giudizio che gli danno fastidio, gli creano non pochi problemi e l'unica, il dentista gli dice, è toglierli. Russi non fa una piega, dice: ok, va bene l'intervento, ma ad un patto, niente anestesia, un'ulteriore prova di forza per lui, di voglia di soffrire, quella che da solo poi sugli sci porterà oltre ad ogni livello immaginabile.
Tutto può succedere. soli, siamo soli. Vivere insieme a me, hai ragione, ragione te, non è mica semplice, non lo è stato mai per me. Io che ci credevo più di te, che fosse possibile, e smettila di piangere.
In effetti va così, in determinati momenti ci ritroviamo soli. Certo, Vasco in questo caso vive un momento di pessimismo cosmico, ma d'altra parte quando in amore le cose non vanno per il verso giusto, credo che sia inevitabile. Poi a ben guardare, soli ci si ritrova a realizzare, se non dei propri e veri capolavori, grandi cose. E questa è la storia di Sofia e Spike. Il cinema non è semplicemente la loro passione, è il loro lavoro. A dire il vero, Sofia è cresciuta fra copioni, attori che fanno la fila davanti alla porta di casa per chiedere un provino. Sì, perché suo papà è Francis Ford Coppola. Quando nasce Sofia, sul camino di casa c'è già un Oscar. Quando avrà 4 anni le statuette saranno arrivate a 5. Credo di aver reso l'idea, insomma, di dove cresce, in quale contesto cresce Sofia. Il coraggio non manca, il talento neppure, è così come papà si mette dietro una macchina da presa. A dire il vero, prima però si mette alla prova come attrice. E pensate, il suo primo ruolo è in un film che sarà premiato con l'Oscar, ovvero Il Padrino parte prima. Adesso però vi chiedo uno sforzo, fate due conti. E se avete presente il film, c'è solo un ruolo possibile per la piccola Sofia. Infatti ha poco più di un anno e lei nel film è uno dei nipoti di Michael Corleone nella scena del battesimo. Non male, devo dire, come primo film Il Padrino parte prima. Ma in questa storia non è la sua carriera d'attrice ad interessare, bensì quella da regista, e questa è la cosa importante. Lei fa il suo esordio, il suo grande esordio con Il Giardino delle Vergini Suicide, il suo primo film, e non solo, quello è il momento in cui nella vita di Sofia, come si suol dire, i pianeti si allineano. In tutto, davvero, vita, amore e lavoro viaggiano praticamente sulla stessa linea, perfettamente in orario, come un treno a grande velocità giapponese tra Tokyo e Osaka. Sapete che sono celebri per la loro puntualità. È il 1999 e Sofia incontra Spike Jonze, professione fotografo e regista. Ho sottolineato quel fotografo e c'è una ragione. Lui a sua volta realizza un film, un gran bel film secondo me, non so se l'avete mai visto, Essere John Malkovich, che lo rivela al grande pubblico. E i loro sono 4 anni d'amore, conditi da un matrimonio che però non arriva nemmeno alla crisi del settimo anno. A quota 4 infatti qualche cosa si rompe. E come spesso nel lavoro si buttano energie e tante idee. Nasce così Lost in Translation.
Lost in Translation.
Bob e Charlotte si incontrano per caso durante una serata organizzata dall'hotel in cui soggiornano a Tokyo. Lei è una giovane laureata incerta sul futuro, accompagnato suo marito Josh, che lavora come fotografo. Bob invece è un attore statunitense, diciamo così, un po' decadente, non ha più tutto quel successo di una volta, e viene invitato in Giappone per uno spot pubblicitario che, diciamo, non è proprio adatto a quelle che sono le sue competenze d'attore, da grande attore. I due sono travolti l'uno dall'altro, i due vivranno una esperienza destinata a rimanere un ricordo e a perdersi nel tempo. In questo film c'è un sentimento che regna sovrano, assolutamente, e si chiama solitudine. Charlotte è sola, di notte tormentata dall'insonnia, di giorno viene abbandonata perché Josh, suo marito, è costretto spesso a lavorare. Ed è in questi vari momenti in cui la solitudine risulta essere un momento di raccoglimento, di crescita. Anche a Bob accade la stessa cosa, almeno fino a quando non conosce Charlotte. Lui è solo, anche se è costantemente in compagnia. Diciamo che la sua non è una solitudine fisica, ma proprio uno stato mentale. Fin qui la trama. Basta però andare appena oltre per capire che cosa sia davvero il film. Forse in parte lo avete già intuito. È una lettera d'amore, una lettera d'amore per Spike Jonze, ex marito di Sofia Coppola. Il film così avvia una sorta di corrispondenza cinematografica fra i due, che di fatto si scambiano quello che non sono riusciti a dirsi nella vita quotidiana. E il cinema diventa così il luogo dove parlarsi, dire le cose non dette, dichiarare la propria solitudine. Sì, perché a sua volta Sofia, Spike risponderà, impiegherà qualche anno, perché ci metterà 10 anni, e nel 2013 lui esce con Her. You asked to walk me home, but I had to carry you. Theodore è un uomo solo, un uomo introverso. Di professione fa un mestiere abbastanza curioso, elabora accurate lettere per conto di altri, dettandole poi al computer. È un uomo infelice, per il divorzio con Catherine, sua compagna, pensate un po', fin dall'infanzia. E Theodore cerca di distrarsi dedicandosi in tutto e per tutto al lavoro. Ad un certo punto però viene attratto da uno spot pubblicitario e decide di acquistare un nuovo sistema operativo, OS1, così si chiama. Niente di poetico, niente di romantico, vero? Aspettate. E questo sistema operativo è basato su un'intelligenza artificiale in grado di evolvere, di adattarsi alle esigenze dell'utente. Lui durante l'installazione sceglie una voce di interfaccia femminile e il sistema, una volta avviato, si dà autonomamente il nome di Samantha. Theodore rimane affascinato dalla sua abilità di apprendere, di sviluppare l'intuito nei confronti delle proprie preferenze. E i due che cosa fanno? Beh, alla fine instaurano un legame sempre più forte, fino a parlare della vita e dell'amore. Quella voce è la cosa importante, è più di una voce, è quella di un'attrice ovviamente, è quella di Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ovvero l'attrice scelta da Sofia Coppola in Lost in Translation per raccontare la solitudine di quella donna sposata con un fotografo in viaggio di lavoro a Tokyo. Vedete che a volte dalla solitudine e dalla sofferenza possono nascere anche cose meravigliose. I wanna live all alone in the desert. I wanna be like Georgia O'Keeffe.
out the gates, Goofy, take my hand and lead me through the world of self. Splendid isolation, I don't need no one. Splendid isolation.
E allora, ci sono luoghi dove isolarsi è un privilegio, ma per farlo occorrono una preparazione fisica e psicologica, soprattutto, che è per pochi, per pochissimi. E ci sono luoghi simili in alto, in altissimo. Pensiamo a Bernarrussia, quello che abbiamo raccontato nella prima parte di Mille Storie quest'oggi, in cima appunto ad una montagna. Oppure ci sono luoghi simili giù, sempre più giù, nella profondità del mare. Enzo è abituato fin da bambino ad immergersi nelle acque dello Ionio, nelle splendide acque dello Ionio. Prima per gioco, quindi per andare a pescare, per trasformarsi a sua volta in un pesce e infine per dimenticare la scomparsa di una figlia. Pochissime righe, queste sono pochissime righe e poche parole per riassumere la vita del re degli abissi, Enzo Maiorca. Se l'apnea è diventata tanto conosciuta, una buona parte del merito lo si deve a quel siciliano capace di scendere sempre più giù, in un blu sempre più profondo. Quel giorno è in acqua, è da solo, si sta esercitando. Sopra la sua testa c'è una barca e su quella barca c'è sua figlia Patrizia, l'altra figlia. Hanno mangiato qualche cosa insieme e poi via, in acqua, nel suo elemento naturale per eccellenza. Hanno mangiato, ma attenzione, niente pesce, perché Enzo da diversi anni si rifiuta di mangiarne, tutta colpa di una cernia. Con un fucile, infatti, arpiona una cernia robusta, bella, bella grande e molto combattiva, che nel tentativo di resistere che cosa fa? Si incastra in una cavità fra le rocce. Non sembra, ma la lotta è veramente titanica fra Enzo e quella cernia così, così grande. Enzo, per stanarla, allunga un braccio fra le pareti della roccia ed è lì che sente una cosa che lo sconvolge, che cambia veramente la sua vita, perché sente il battito del cuore di quell'essere vivente che sta lottando, mentre il sangue colora l'acqua. In quel preciso istante si ferma e abbandona il fucile, che mai più userà se non per raccontare l'orrore della caccia e difendere così gli animali marini. I banconi delle pescherie sono come obitori, dice. È impensabile vedere un vitello agonizzare sul tavolo di una macelleria. Invece vedere saraghi, merluzzi, mezzi vivi, agitarsi, mezzi morti, non fa impressione, perché loro sono muti, ma siamo noi a non sentire i loro lamenti. È questo che dice Enzo Maiorca. Ma torniamo in acqua, perché lui si è appena immerso per uno dei suoi tanti allenamenti. Si è immerso per la seconda volta quel giorno e la concentrazione ovviamente è massima. Quando viene colpito alle spalle da qualche cosa. In un attimo la sua mente va al 1974, ad un giorno preciso, al 22 settembre 1974, quando davanti alle telecamere della Rai sta tentando un record. C'è grande attesa per quella giornata, c'è pubblicità, un tifo quasi irreale da stadio, soprattutto ci sono milioni di persone davanti alla TV. Lui nel mare, di fronte a Sorrento, sembra quasi una canzone di Lucio Dalla. La concentrazione, i polmoni che si stringono e si dilatano, si gonfiano a incamerare più aria possibile e poi giù. Un sommozzatore, intento a scattare alcune foto, a quasi 20 metri lo urta con le bombole. Tra l'altro questo sommozzatore è un personaggio molto famoso in quegli anni, è un campione del rischiatutto, cosa che però non lo tiene al riparo dalla furia di Maiorca. Sì, perché Enzo a quel punto perde la concentrazione, perde anche l'equilibrio psichico e così non può fare altro che riemergere. E molto umanamente, le prime parole che pronuncia in diretta televisiva sono due parolacce, cioè, no, sono proprio due bestemmie che lo marchiano a fuoco. Sì, perché la TV di Stato non può ammettere una cosa del genere e lui, che è un eroe, un atleta, uno sportivo ammirato, sarà letteralmente cancellato per due anni abbondanti. Nessuno parlerà più di lui. Ecco, in quel preciso istante Enzo Maiorca, ma siamo nel 2009, quando si immerge, pensa a quanto accaduto anni prima, dopo essersi sentito toccare alle spalle. Si gira, ma questa volta non vede nessun sub, nessun sommozzatore, ma vede che cosa? Un delfino che volutamente lo ha colpito alle spalle. Ora, tutti stiamo pensando probabilmente alla stessa cosa. Il delfino vuole giocare, perché nell'immaginario collettivo per noi il delfino è questo animale che ama giocare anche con l'uomo. E tranquilli, non è questo, ma non è nemmeno un attacco. No, quel delfino vuole solo l'attenzione di quell'uomo che ha visto giocare più volte a immergersi per poi sbucare fra le onde, esattamente come fanno i delfini quando escono e saltano fuori dalle onde. Si immergono insieme e Enzo è scortato poco più giù e lì capisce. Il delfino chiede aiuto. Riemerge allora un'altra volta Enzo e grida a Rossana, sua figlia, di passargli i due coltelli che sono a bordo. E allora a quel punto anche lei si immerge in apnea. Devono fare in fretta, non per i pochi secondi che hanno a disposizione senza un'adeguata iperventilazione, ma perché impigliato nella rete di una tonnara abbandonata c'è un altro delfino. Sott'acqua questa creatura non può resistere più di 10 minuti e lei con ogni probabilità è lì da parecchio. Con i coltelli Rossana e Enzo riescono a tranciare le reti e tutti e quattro, i due uomini e i due delfini, riescono a riemergere. Enzo racconta che lo sbuffo di quel delfino è gioia allo stato liquido e che da quella creatura sembra uscire un grido quasi umano. Ho detto un delfino, però in realtà è una delfina, sì, perché è la stessa che di lì a pochi istanti partorisce davanti agli occhi di papà Enzo e Rossana. Il primo delfino li guarda, quello che ha chiesto aiuto, sembra quasi ringraziarli, poi con il muso che cosa fa? Dà una leggera spinta al piccolo e se ne va lentamente con una famiglia allargata e salva.
Lonely,
Oggi ci siamo ritrovati soli in cima ad una montagna, soli nel profondo del mare, ma in realtà non ci siamo mai sentiti soli, con tutti voi, a Mille Storie.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots. Quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois,